Unitaci due elementi e composti. Gli elementi chimici. Gli elementi chimici sono sostanze che non possono essere scomposte in altre sostanze più semplici e sono costituiti da particelle tutte uguali che sono dette atomi. Ad oggi conosciamo 118 elementi chimici. 94 sono gli elementi esistenti in natura. 24 sono stati invece prodotti in laboratorio e sono detti elementi artificiali. Il numero degli elementi artificiali potrebbe in futuro aumentare in quanto attraverso particolari reazioni nucleari possono formarsi nuovi elementi. Anche il numero degli elementi esistenti in natura non è certo, in quanto alcuni sono stati rinvenuti esclusivamente analizzando la radiazione emessa dalle stelle. A ciascun elemento è attribuito un simbolo chimico, cioè un'abbreviazione che lo rappresenta universalmente. Nella maggior parte dei casi, il simbolo deriva dalla lettera iniziale, scritta sempre con carattere maiuscolo del nome antico dell'elemento, ad esempio H per l'idrogeno, C per il carbonio eccetera. In altri casi, il simbolo è composto da due lettere. Per questi elementi la prima lettera viene scritta in maiuscolo mentre la successiva in minuscolo, ad esempio H è per l'elio, ZN per lo zinco. Molti elementi hanno un simbolo che richiama il nome italiano, ma non è una regola. La lettura dei simboli chimici deve essere effettuata sempre pronunciando una lettera alla volta. Per esempio il simbolo del ferro, Fe, si legge, Fe. Alcuni elementi, che sono detti elementi nativi, si presentano in natura allo stato puro, cioè non combinati con altri elementi. I più conosciuti sono materiali preziosi, come l'oro, l'argento e il platino, oppure sostanze che si presentano in forma di minerali cristallini come lo zolfo e il fosforo. La tavola periodica degli elementi. Gli elementi chimici conosciuti sono in genere rappresentati in uno schema noto come tavola periodica degli elementi. Questo sistema di ordinamento venne ideato nel 1869 dal chimico russo Dmitri Mendeleev, il quale, pur conoscendo solo una parte degli elementi oggi noti, riconobbe negli elementi alcune proprietà fisiche e chimiche ricorrenti, dette appunto, periodiche. Da allora questo sistema è sicuramente il più usato per la classificazione degli elementi chimici. Nella tavola periodica gli elementi sono ordinati in colonne verticali, dette gruppi. I gruppi risultano particolarmente importanti per la classificazione in quanto gli elementi che appartengono ad uno stesso gruppo mostrano tra loro delle proprietà chimiche molto simili. Le righe orizzontali della tavola periodica sono invece chiamate periodi. Le proprietà all'interno di un periodo sono meno marcate rispetto a quelle che caratterizzano i gruppi, ma ugualmente si notano importanti tendenze. Per individuare un certo elemento è possibile fornire le coordinate chimiche, ovvero indicare il gruppo e il periodo dell'elemento stesso, ad esempio dicendo, quinto periodo undicesimo gruppo, si individua l'argento. Se si considerano le caratteristiche degli elementi di uno stesso periodo, si nota che procedendo da destra verso sinistra aumentano le cosiddette proprietà metalliche, come la lucentezza, la capacità di condurre il calore e l'elettricità, la capacità di deformarsi in maniera plastica, cioè senza fratturarsi. In base a queste proprietà, è dunque possibile effettuare una classificazione degli elementi metalli, non metalli e semimetalli. 1. I metalli sono lucenti e si presentano allo stato solido a temperatura ambiente, con la sola eccezione del mercurio che a questa temperatura è liquido. Gli elementi metallici sono malleabili e duttili, ovvero possono essere lavorati e ridotti in lamine o fili sottili. Inoltre sono buoni conduttori di calore ed elettricità. 2. I non metalli, al contrario, non sono lucenti e sono spesso incolori. A temperatura ambiente se ne trovano 11 allo stato gassoso, come l'ossigeno e l'azoto, 15 allo stato solido, come il carbonio, il fosforo, lo zolfo e lo iodio e soltanto uno allo stato liquido, il bromo. Qualora siano solidi, non sono malleabili. Infine i non metalli sono isolanti, ovvero sono dei cattivi conduttori di calore ed elettricità. 3. I semimetalli sono elementi che possiedono proprietà fisiche intermedie tra quelle dei metalli e quelle dei non metalli. Alcuni semimetalli presentano una lucentezza metallica, ma sono in genere più fragili e poco duttili. Vi sono poi alcuni di questi elementi la cui conducibilità varia a seconda della temperatura. I primi due elementi della tavola periodica, idrogeno ed elio, insieme costituiscono circa il 98% della materia presente nell'universo e si sono formati, in massima parte, durante il Big Bang, la fase di formazione dell'universo. Anche i tre elementi seguenti della tavola periodica, litio, Li, berillio, B, e boro, B, si sono formati durante il Big Bang, ma la loro formazione è ancora possibile in alcuni processi che avvengono tra le stelle. Tutti gli elementi dal carbonio al ferro si sono invece formati per nucleosintesi stellare, cioè a seguito di reazioni che avvengono all'interno delle stelle. I composti chimici. L'enorme numero di sostanze chimiche che ci circonda è generato dalla combinazione degli elementi chimici presenti nella tavola periodica. Gli elementi possono infatti unirsi in molti modi diversi e originare quindi un numero virtualmente infinito di composti. I composti chimici sono sostanze costituite da elementi combinati tra loro chimicamente. I composti non mantengono le proprietà fisiche e chimiche degli elementi che li compongono. Una caratteristica importante dei composti è che in un composto gli elementi sono presenti in proporzioni ben definite. Per esempio nell'acqua il numero di atomi di idrogeno è sempre doppio rispetto al numero di atomi di ossigeno, cioè la proporzione è 2 a 1. Questa proprietà dei composti è fondamentale per poterli distinguere dai miscugli, i quali infatti non possiedono una composizione costante. Un'altra importante proprietà che distingue i composti dai miscugli è che i composti non possono essere scomposti nei singoli elementi con metodi fisici. Una formula chimica è una rappresentazione simbolica del tipo e della quantità di elementi che costituiscono un composto. Nella formula chimica vengono indicati i simboli degli elementi e il numero degli atomi di ciascun elemento che costituiscono la molecola del composto. La molecola è definita come l'unità minima di un composto, ovvero un raggruppamento di due o più atomi che possiede le proprietà chimiche e caratteristiche di quel composto. Ogni molecola è pertanto rappresentata da una formula chimica che specifica la composizione chimica del composto. Tutte le sostanze, siano esse elementi o composti, sono sostanze chimiche. Alcune però sono di origine naturale mentre altre sono prodotte artificialmente dagli esseri umani. Il numero di tali sostanze, dette sintetiche, è molto aumentato negli ultimi anni in seguito agli sviluppi della ricerca. Alcune di queste sostanze sono completamente nuove e non esistono in natura. È il caso, ad esempio, dell'aspartame, un dolcificante adoperato nell'industria alimentare che viene utilizzato nei prodotti a basso contenuto calorico. Altre sostanze sono prodotte in laboratorio ma sono del tutto identiche a quelle naturali. Le reazioni chimiche e la conservazione della massa. Le reazioni chimiche sono quei processi chimici che trasformano alcune sostanze in sostanze diverse. Quando si scrive una reazione chimica lo si fa usando un linguaggio simbolico, simile per alcuni aspetti al linguaggio matematico. I chimici rappresentano le reazioni chimiche attraverso delle equazioni chimiche, all'interno delle quali le sostanze che partecipano alle reazioni vengono rappresentate con i simboli degli elementi e con le formule dei composti. Nelle equazioni chimiche è presente una freccia che indica la direzione in cui avviene la trasformazione. Dal lato opposto alla punta della freccia vengono scritti i reagenti, mentre dal lato della punta della freccia vengono riportati i prodotti. Generalmente la direzione indicata dalla freccia è da sinistra verso destra, ma in alcuni casi la freccia può anche essere invertita. Nel caso in cui i reagenti o i prodotti siano più di uno, vengono associati tramite il segno più. Se è necessario indicare in quale stato di aggregazione si trovano i reagenti e i prodotti, si inseriscono tra parentesi, dopo le formule chimiche, gli iniziali dei nomi degli stati di aggregazione, G. Se la sostanza è allo stato gassoso, L. Se si trova allo stato liquido e S. Se si trova in quello solido. Spesso può succedere che i reagenti vengano disciolti in acqua e che l'intera reazione si svolga all'interno di una soluzione acquosa. In questo caso accanto alle sostanze che reagiscono si scrive A, Q, tra parentesi. Alla fine del Settecento, il chimico francese Antoine Lavoisier effettuò una serie di misurazioni con la bilancia che lo portarono alla formulazione della legge di conservazione della massa. In una reazione chimica, la somma delle masse dei reagenti è uguale alla somma delle masse dei prodotti. Una conseguenza della legge di conservazione della massa è che, per citare le parole dello stesso Lavoisier, in una reazione chimica, nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Se si fanno reagire idrogeno e ossigeno allo stato gassoso si ottiene acqua allo stato liquido. Le particelle dei due gas che reagiscono sono molecole biatomiche, ovvero sono formate da due atomi. Nell'equazione, tra i prodotti alla sinistra della freccia sono presenti due atomi di ossigeno, mentre tra i reagenti alla destra della freccia un solo atomo di ossigeno. Questa equazione chimica quindi è corretta dal punto di vista qualitativo, ovvero indica correttamente le sostanze che partecipano alla reazione chimica, ma non lo è dal punto di vista quantitativo dato che non rispetta la legge di conservazione della massa di Lavoisier. Perché la reazione sia corretta anche dal punto di vista quantitativo è necessario effettuare un'operazione nota come bilanciamento della reazione. Se vogliamo bilanciare una equazione chimica dobbiamo inserire i coefficienti stechiometrici in modo che il numero di atomi che formano le sostanze sia uguale a sinistra e a destra della freccia. Non possiamo invece modificare gli indici numerici dato che ciò cambierebbe le formule e quindi la composizione delle sostanze chimiche presenti. Le leggi ponderali. Le leggi ponderali sono tre leggi fondamentali della chimica che riguardano le masse delle sostanze coinvolte nelle reazioni chimiche. La legge di conservazione della massa, formulata da Lavoisier nel 1774, è la prima delle tre leggi. La legge delle proporzioni definite, venne enunciata da Proust, a seguito di un gran numero di analisi su diversi composti. Egli osservò che le masse di due elementi si combinano in un certo composto con un rapporto fisso e caratteristico. Possiamo allora enunciare la legge delle proporzioni definite, la quale afferma che quando due o più elementi si combinano per dare un composto le loro masse stanno tra loro in un rapporto definito e costante. In altre parole, ciascun composto presenta una composizione chimica definita e caratteristica. Nel 1808, lo scienziato inglese John Dalton verificò sperimentalmente che, in alcuni casi, due elementi possono reagire determinando la formazione di composti diversi. Dopo aver verificato lo stesso comportamento in molte reazioni chimiche, Dalton formulò la legge delle proporzioni multiple, secondo la quale quando due elementi si combinano tra loro formando più composti, le diverse masse di uno di essi che si combinano con la stessa massa dell'altro elemento stanno tra loro in un rapporto esprimibile con numeri interi, generalmente piccoli. La classificazione dei composti chimici. I chimici trattano con un numero enorme di sostanze differenti, derivanti dalle molteplici combinazioni degli elementi. Per questo motivo classificano i composti in base alle proprietà chimiche, che dipendono proprio dagli elementi che li compongono e in particolare dalla natura metallica o non metallica degli elementi. Gli ossidi sono composti chimici che si producono dalla combinazione dell'ossigeno con un altro elemento. Alcuni si originano dalla combinazione tra l'ossigeno e un metallo. Esistono anche ossidi formati dalla combinazione tra l'ossigeno e un semimetallo. Ad esempio l'ossido di silicio o silice SiO2, estremamente diffuso nelle rocce. A differenza degli ossidi metallici e della silice, molti ossidi che si originano dalla combinazione dell'ossigeno con un non metallo si presentano, a temperatura ambiente, allo stato gassoso. È il caso degli ossidi di azoto, di carbonio e di zolfo. Questi ossidi sono noti comunemente come anidridi. La ruggine che intacca i metalli ferrosi esposti agli agenti atmosferici è costituita soprattutto da ossidi di ferro e, in misura minore, da altri composti del ferro. Gli idruri sono composti chimici che si ottengono dalla combinazione dell'idrogeno con un altro elemento. Alcuni idruri a temperatura ambiente si presentano come solidi cristallini, ad esempio l'idruro di litio, L, IH, e l'idruro di magnesio, MgH2. Altri invece come gas, ad esempio gli idruri di azoto. Questi composti vengono abitualmente chiamati con il loro nome comune, ovvero ammoniaca, NH3, e idrazina, N2H4. Gli idrossidi sono dei composti in cui un metallo si combina con uno o più gruppi, OH chiamati gruppi ossidrile e ottenuti dall'unione tra un atomo di ossigeno e un atomo di idrogeno. Alcuni idrossidi sono molto solubili in acqua e tendono a liberare nella soluzione il gruppo ossidrilico. Le sostanze che mostrano questo comportamento sono dette basi. Altri idrossidi invece sono poco solubili in acqua. Gli acidi sono composti chimici solubili in acqua, irritanti e in grado di intaccare alcuni metalli e alcune rocce. Gli idracidi si formano per combinazione tra l'idrogeno e un non metallo, ad esempio i non metalli del 17° gruppo della tavola periodica, detto degli alogeni. Gli ossiacidi sono acidi che derivano dalla reazione tra un ossido non metallico, che chiamiamo anidride, e l'acqua. I sali sono un gruppo di composti con proprietà variabili e differenti tra loro, molti sali sono ad esempio solubili, ma ne esistono anche di insolubili in acqua. Essi vengono distinti in base agli elementi che li costituiscono. Alcuni sali sono formati da un metallo e da un solo altro elemento, tra questi vi sono gli alogenuri, che sono sali formati da un metallo e da un alogeno, ovvero un elemento appartenente al 17° gruppo della tavola periodica. I solfuri, costituiti da un metallo combinato con lo zolfo. Altri sali sono formati da un metallo e da un gruppo poliatomico, cioè costituito da atomi diversi uniti tra loro. Tra questi vi sono i solfati e i solfiti, che sono formati da un metallo e da un gruppo contenente ossigeno e zolfo. I nitrati e i nitriti, che sono formati da un metallo e da un gruppo contenente ossigeno e azoto. I carbonati, che sono formati da un metallo e da un gruppo contenente ossigeno e carbonio. I fosfati, che sono formati da un metallo e da un gruppo contenente ossigeno e fosforo.